Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Stiamo parlando di Edo Colli, l'agricoltore di 65 anni, barbaramente ucciso da un gruppo di rapinatori. Un gruppo di rapinatori dell'est. Abbiamo cercato di individuare, di disegnare con precisione i contorni della figura di Roxana Girdan, la ragazza, la giovane ventenne che è stata più volte definita come la vedova nera di un delitto. Siamo alla fase processuale. Abbiamo parlato della condanna di Roxana. Alessandro, parliamo del gruppo che è stato individuato come complice della ragazza.
Ma i complici sono, come dicevamo prima, tutti molto giovani, tutti con un'età inferiore ai 30 anni, e forse una cosa che non abbiamo detto è che erano arrivati in Italia una quindicina di giorni prima dei fatti che gli vengono contestati. A spiegare perché sono arrivati in Italia ci ha pensato Posa, dando la sua versione dei fatti. Ricordiamo che era imputato, per cui non era tenuto a dire la verità, e lui diceva di essere figlio di commercianti nel suo paese natale, la Romania, e di essere arrivato in Italia perché con il suo fratellastro, che ricordiamo aveva una liaison sentimentale con Roxana, almeno questo è quello che è emerso, dicevo, era arrivato in Italia per ragioni commerciali sostanzialmente. Lui diceva che cercava delle auto con caratteristiche particolari da poi poter rivendere in Romania, dove queste caratteristiche non esistevano sostanzialmente. Questo è quello che ha detto lui. E a proposito di tirarsi fuori da quello che è successo, come Roxana si è già cercato di tirarsi fuori
in sede processuale, è legittimo, certo, secondo l'ordinamento italiano, sì, appunto, lo dicevi, un imputato non ha l'obbligo, esatto, di dire la verità.
Anche Posa ha cercato di tirarsi fuori da quanto avvenuto dicendo: io sono figlio di commercianti, sono arrivato in Italia per ragioni commerciali, poi sono finito all'interno di tutta la confusione che è successa, ma non ho partecipato attivamente a quello che mi viene contestato. E a confermare questa cosa c'è quello che in teoria in quel momento lì era un testimone, ma che verrà poi sottoposto a rito abbreviato, che ovvero Ovidio Pintea, che è il più giovane del gruppo, il quale diceva: sì, Posa non c'entra niente, lui non c'era, non ha alzato un dito. Addirittura Posa poi diceva di aver visto arrivare i suoi amici che, con le mani piene di sangue, si sono cambiati tra l'altro in questo parco che lui chiama parco, in realtà è il lungolago Gonzaga.
Si sono lavati
nelle acque del lago, sì. E quindi ognuno cerca di tirarsi fuori. Però, se dobbiamo trarre poi le conclusioni della vicenda, alla fine sono arrivate le condanne, e per Posa e il fratellastro sono arrivati due ergastoli, mentre Ovidio Pintea in rito abbreviato ha preso 30 anni di carcere. E questo è quanto, insomma. C'è un latitante, anzi due latitanti, uno è quello, è il fratellastro di Posa, Nicolai Angel, che ha preso un ergastolo, per l'altro invece, per questioni tecniche, che sarebbe Baisan, il processo nei suoi confronti è al momento bloccato. Comunque, una volta che dovesse essere trovato, insomma, la strada che lo aspetta penso che sia abbastanza scritta.
Irreperibile. Non so sospendere. A livello processuale volevo solo aggiungere un paio di cose. C'è stato un piccolo colpo di scena, diciamo, in apertura del dibattimento davanti alla Corte d'Assise, quando è comparso Costantin Posa, che era presente in aula. C'è stato questo colpo di scena di questa lettera arrivata da Barcellona, nella quale era una lettera firmata da questo Remus Ovidio Pintea, che era uno degli uomini di questo comando, nella quale questo rumeno si addossava molte responsabilità del delitto, scagionando Costantin Posa, che guarda caso era in aula a rischiare l'ergastolo che poi ha beccato. Questo fa un po' pensare anche su come a volte funzioni o non funzioni la faccenda dell'area Schengen, nel senso che se è vero che spesso sono stati trovati grazie l'area Schengen, sono state assicurate la giustizia italiana personaggi stranieri, generalmente rumeni, che hanno compiuto delitti in Italia, a volte c'è qualcosa che non funziona, perché questo Remus Ovidio Pintea, ricercato da più di un anno per l'omicidio di Edo Colli, era per altro reato detenuto in Spagna senza che in Italia nessuno ne sapesse nulla a segnalarne la presenza. È stato l'avvocato difensore di questo Posa, sperando probabilmente di ottenere poi qualcosa per il suo assistito, cosa che poi non è avvenuta. Qui non si vuole fare nessun rimprovero a forze dell'ordine, che anzi hanno lavorato molto bene, che sono state come al solito, come già era successo in altri casi, molto, molto professionali, e sono riusciti a trovare persone in dei conti abbastanza introvabili tra virgolette. C'è questo problema che è emerso di sguidi che probabilmente possono capitare in un caso su mille, per dire, che riguarda appunto le ricerche nell'ambito dell'area, della cosiddetta area Schengen, ma questo è un piccolo dettaglio. Qui si parla di due persone che hanno beccato l'ergastolo, una delle quali è ristretta in carcere qui in Italia, si parla di un'altra persona che ha preso 30 anni e che è ristretta in carcere qui di Mantova, si parla di un'altra persona che ha preso 9 anni e 8 mesi, e considerando che si tratta di persone straniere, persone che appunto riescono a sfuggire un po' alle maglie della giustizia anche nell'area Schengen, spesso devo dire che 3 su 5 per le forze dell'ordine, per gli inquirenti, è stato anche un successo. A volte, spesso, vengono celebrati dei processi dove i 4 o 5 imputati che sono vengono giudicati in contumacia.
Abbiamo parlato dei fatti, abbiamo parlato della realtà processuale, abbiamo dato i numeri delle condanne pesanti per un omicidio brutale. Mi piacerebbe chiudere, prima di cambiare argomento, chiedendomi una valutazione personale. Personalmente io di questo caso conservo ancora la pelle d'oca. Conservo la pelle d'oca per un'aggressione, l'ho ripetuto più volte perché credo ciecamente quello che dico, un'aggressione brutale, un'aggressione violenta, un'aggressione che mai forse si era vista a Mantova. Mi vengono in mente alcuni casi, ma forse bisogna andare troppo lontano nel tempo, nella memoria, perché siano vivi. Alessandro, che idea ti sei fatto ora che la vicenda si è raffreddata, vorrebbe dire a scodelle lavate, che idea ti sei fatto?
Ma due cose brevi: che credevamo che Mantova fosse un posto lontano da certe dinamiche delle grandi città, invece, senza fare allarmismi, però ci siamo finiti dentro a piedi pari. E un'altra cosa è l'efferatezza di queste persone, che, per concludere con una semibattuta, diciamo, facevano paura quando deponevano in tribunale, anche se parlavano tramite un interprete. Questo per chiudere.
Carlo?
Ma io invece, un po' dal fatto che ho qualche anno in più, diciamo, ho visto, diciamo che i segnali di quello che è accaduto in quella che è stata definita spesso la lunga estate violenta, quella di qua, con 4-5 delitti nel giro di pochissimi mesi, se non addirittura di pochi giorni, compreso appunto questo di Edo Colli, diciamo che i segnali, le avvisaglie si trovano già nel corso degli anni passati, da inizio secolo a venire ai giorni d'oggi. Abbiamo già avuto altri casi, io ricordo il caso del delitto giovanile di Castellucchio, il delitto Vaccari a Sabbioneta. Ecco, diciamo che è cambiato un po' l'ambito. Allora, il delitto Giovannini di Castellucchio del 2000, il delitto Vaccari, ora non ricordo se è del 2006-2007, Madossi di Sabbioneta, erano maturati negli ambienti della prostituzione maschile, omosessuale, ecco, dell'omosessualità, per cui diciamo queste persone frequentavano giovani stranieri che si prostituivano, e nell'ambito di questo ambiente un po' comunque logicamente promiscuo sono maturati alcuni delitti anche molto efferati, che come efferatezza non hanno purtroppo nulla da invidiare a questo di cui abbiamo parlato. Nel corso degli anni, oltre ad ambienti bene o male identificabili, cioè un certo ambito, questo tipo di violenza, questo genere di aggressioni hanno cominciato a riguardare anche purtroppo altri ambienti, nel senso che ora può capitare veramente a chiunque.
Prospettive sconcertanti.
Questo è molto inquietante, però purtroppo è la realtà. Abbiamo avuto rapine in abitazioni molto, dove non c'è scappato il morto, però che fanno, diciamo, il paio con questa di cui abbiamo parlato questa sera.
Noi ci separiamo per l'ultima interruzione di questa notte di Mantova di notte. Carlo, una parola, 5 secondi, dici di cosa parleremo quando torneremo in studio.
Parliamo di qualcosa di più leggero, parliamo di una faccenda un po' boccacesca, parliamo. Ascoltate il pezzo e poi dopo vi dire. There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on. And I always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the demon stops and I just can't say. What should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe? There's a shark in the pool and a witch in the tree. A crazy old neighbor in me has been watching me. When there's footsteps loud and strong coming down the hall. Something's under the bed, now it's out in the hills. There's a big black crow sitting on my underlid. And I hear something scratching.
Bentrovati a Mantova di notte, la redazione di mantovanera.it, ai microfoni di Radio Base. Abbiamo parlato di Edo Colli, l'appuntamento serioso di questa puntata. Oggi vogliamo lasciarci, vogliamo darvi la buonanotte con una notizia più leggera. Vogliamo salutarci in maniera seria, ma quantomeno più piacevole. Carlo, di cosa parliamo?
Sì, parliamo, adesso, per carità, una cosa più leggera, ma non per chi ci è rimasto coinvolto, diciamolo. Qui si parla di una faccenda di corna, presunte corna, capitate in una scuola mantovana. Ecco, diciamo che non c'è niente di non ci sarebbe niente di a livello di reato, in fin dei conti, cioè che una donna sposata vada con un altro, con un uomo sposato che non è suo marito e viceversa, cioè non è un
alla
reato,
la giustizia non interessa,
ma no, cioè saremmo tutti in galera o quasi saremmo,
no, io prendo le distanze.
Vabbè,
perdonami,
ma le posso prendere anch'io, visto che magari mia moglie mi ascolta. No, adesso fate gli scherzi, il reato non era lì, il reato era quello degli atti osceni in luogo pubblico che veniva contestato
in un luogo pubblico che è una scuola,
che è una scuola, e poi intercorre un altro reato, quello di interruzione di pubblico servizio. Vedremo come. Allora, non facciamo nomi perché non è il caso, anche perché poi i protagonisti, mi pare che almeno la protagonista femminile sia stata, che aveva subito una lieve condanna in fin dei conti in primo grado, sia stata assolta completamente in secondo grado.
Assolutamente.
Diciamo che qui c'è una operatrice scolastica, la possiamo chiamare così, non è docente, fate voi cosa può essere, di una scuola di provincia, che secondo qualcuno si incontrava, faceva degli incontri hot, diciamo, un tizio che si presentava a scuola per consegnare vivande per la mensa scolastica.
Un fornitore.
I due avrebbero fatto alcuni incontri, diciamo, bollenti in un ripostiglio di questa scuola.
Verrebbe da dire lontano d'occhi indiscreti, ma non troppo.
Qualcuna anzi pare che avesse notato questa frequentazione. Ora, il fatto che il tutto, diciamo, sia successo addirittura, mi pare, in agosto, quando le scuole sono chiuse,
restringe piuttosto il campo delle persone che potrebbero averla vista, questo.
Sì, ma poi anche il fatto che insomma, la mensa non funzionava in agosto, però questo qui doveva probabilmente fare qualche consegna, doveva fare, insomma, fatto sta che la cosa comincia ad essere di dominio pubblico quasi, e c'è una persona che segnala ai carabinieri di quella località, dice: guardate, insomma, qui almeno una volta alla settimana ci sono questi incontri all'interno della scuola tra questa dipendente, questo fornitore, si sentono gemiti, sussurri e grida uscire da uno sgabuzzino, venite un attimo a vedere, insomma, qui c'è qualcosa che non quadra.
Tornano alla memoria racconti buccaceschi davvero,
sì, insomma, vabbè,
o quantomeno brassiani,
ecco, è più brassiano che buccacesco. Comunque l'elemento un po' decameroniano, mettiamo, è che c'è un parente del marito, penso il fratello del marito, che tra l'altro è in servizio presso le forze dell'ordine, non specifichiamo
quale.
Non entriamo nel dettaglio, diciamo che non è un collega di quelli che stanno intervenendo. Allora questo cosa? Si piazza di fronte alla scuola, sapendo anche lui, appunto, che la cognata, insomma, ha questo passatempo, chiamiamolo così. Lui si piazza lì davanti alla scuola, sapendo che probabilmente a talora ci sarà l'incontro, per intervenire, per cercare un attimo, insomma, di ricomporre la cosa, di scacciare l'amante della cognata, insomma, riportare la cognata sulla retta via, mettiamola così. E lui fuori che aspetta, vede appunto che arriva questo fornitore, sta per entrare a sua volta quando si vede arrivare i carabinieri. A quel punto lì decide di bloccare i carabinieri per evitare che scoppi uno scandalo, ciò che poi di fatto
puntualmente accade. La provincia è piccola, la gente mormora.
Si mormora al punto che la faccenda arriva anche alle nostre orecchie, diciamo, soprattutto nel momento in cui la faccenda arriva in tribunale. E a questo punto, insomma, i processi sono stati celebrati in maniera separata, nel senso che prima è stata processata la signora, che ha avuto una lieve condanna, mi pare, per atti osceni in luogo pubblico, che è stata poi riformata in appello. Questo fornitore credo sia tuttora a giudizio, forse sia stato anche lui assolto, anzi mi pare che sia stato assolto dalle accuse, e a processo per il momento è rimasto il cognato della fedifraga, così la vogliamo chiamare, per interruzione di pubblico servizio e penso anche resistenza a pubblico ufficiale. Insomma, lui voleva evitare uno scandalo, voleva evitare che la cosa finisse in piazza. Non solo la cosa è finita in piazza, in fin dei conti poi c'era già, ma addirittura lui è finito in tribunale insieme a tutti quanti.
Volevamo lasciarci in serenità, speriamo di esserci riusciti con questa vicenda dai tratti boccacceschi, l'abbiamo citato più volte, Decameron, Tinto Brass, ce ne sarebbero. Mantova di notte vi saluta, vi dà la buonanotte, ci diamo appuntamento alla prossima settimana con la redazione di mantovanera.it. Ai microfoni di Radio Base sono stati Alessandro Moretti,
buonanotte,
e Carlo Doda,
buonanotte.
Io sono Giulio Cisamolo, alla prossima settimana.
Mantova di notte, i delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi, a cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.